se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Mike.
Ehi.
Ciao. Lo sai cosa ti tocca oggi? Lo
sai cosa ti il nasone?
Lo sai cosa ti tocca oggi? Oggi finisci
mi interroga a salti, come diceva
nel professor. Mezzo della Spinoza Week, Mike, nel mezzo della Spinoza. Ah, perché in questi giorni sto mangiando, respirando, bevendo Spinoza, me lo sogno pure di notte perché sono nel mezzo della settimana tematica e non volevo risparmiarti questa cosa bella o cosa brutta, non lo so,
per ritornare alla gioventù.
Esatto. Beh, intanto ciao Mike, ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando o vedendo.
Perché voi non lo sapete, ma Spinoza era citato e ricitato nel mondo dell'operaismo intellettuale veneto degli anni, primi anni 70.
È vero, però sai qual è la cosa interessante? La cosa interessante è che Spinoza non venne preso come modello dall'operaismo tanto per le sue idee, quanto piuttosto per la sua figura, perché veniva utilizzato come questa figura che si accontentava del poco, che si era allontanato dal potere, che rifiutava eccetera e che rifiutava i padroni, lo Stato, e quindi venne preso più per la sua figura personale che non per il suo pensiero, perché poi se vai a leggere il suo pensiero lì ti scontri con delle idee che decisamente non sono in linea con
quindi sei letto, beh, non so se voglio fare pubblicità a un uomo che trovo assolutamente intelligente ma umanamente disprezzabile come Antonio Negri, però esiste uno Spinoza di Negri.
Esiste lo Spinoza di Negri, l'ho letto durante l'università, e diciamo che, cosa vuoi, lì Negri, lì ci sarebbe un bel capitolo da aprire, cioè quella corrente filosofica, anzi interpretativo filosofica, di cui Deleuze è stato il più grande esponente, è una corrente che io amo e odio, perché la amo perché io credo che quando tu fai storia della filosofia tu devi usare i concetti, cioè tu non devi avere reverenza nei confronti dei pensatori, devi usarli, devi smontarli, devi usarli, devi produrre qualcosa di nuovo, e Deleuze l'ha fatto in maniera magistrale, voglio dire, il suo libro su Hume è ancora una delle cose più belle che si possa leggere di quella produzione. Dall'altra parte però poi hai a che fare con autori come Negri che non hanno tanto interpretato, ma hanno piegato ai loro scopi politici alcuni pensatori. Credo che l'esempio su Spinoza sia chiaro.
Oh sì, se lo ricordo vagamente, perché sono davvero letture di 45 anni fa, quindi non più ritornate, cioè Spinoza era comunista, nel senso comunitario, poi elegiaco delle masse che distruggendo creano, con cui Negri si è fatto pippe gigantesche di carta vetrata tutta la vita.
Sì,
con conseguenze tragiche sulla vita di migliaia di persone, sulle teste di alcuni dei suoi colleghi, questo delinquente. Ma
questo sì è vero. È una parte interessante. È una parte interessante perché in realtà tu vedi quanto è facile
un vermetto di biblioteca.
È facile però manipolare la storia della filosofia, perché lui ha fatto un'operazione in realtà di cherry picking, cioè lui ha preso proprio le poche cose che potevano dare adito a certi pensieri e interpretazioni, le ha usate.
Io non avevo letto Spinoza quando lessi il libro di Negri, poi anni dopo andai a leggerlo, per un periodo pensavo questo Spinoza, ero ragazzotto, avrò avuto 16 anni quando l'ho letto, una roba del genere, 17. Mm-hmm. Spinoza fosse quella roba lì. Poi, credo in quarta liceo, il buon Silvio Capra, che nel caso ci ascolti saluto, che era professore di filosofia, che mi fece apprezzare il pensiero filosofico leggendo i testi, Kant in particolare, scoprì che era un'altra roba. Avevo già mollato la fascinazione per il Padovano, va?
Però al di là di quello che poi Spinoza, io invito gli ascoltatori magari a recuperarvi se volete le puntate della Spinoza Week, perché lì insomma si va un po' nell'approfondimento di quelle che sono le idee di Spinoza, però oggi non mi piacerebbe tanto parlare delle idee di Spinoza quanto di un elemento particolare della sua vita, cioè il suo esilio volontario. Ora, sicuramente tu lo sai, io faccio un breve riassunto anche perché ci ascolta che magari non conosce Spinoza. Io dico sempre, Spinoza è uno di quei filosofi che quando lo leggi ti rende inevitabilmente un po' migliore di prima. Non solo perché il modo che ha di scrivere, il modo che ha di esporre le sue idee è al tempo stesso molto chiaro e però molto molto complicato, perché ti propone dei ragionamenti che ti mettono in difficoltà inevitabilmente, però soprattutto la sua vicenda personale è interessante perché lui, dopo la scomunica, dopo la scomunica che peraltro è stata la scomunica più violenta del suo tempo, escludendo quelle che sono finite a rogo, però il testo della scomunica di Spinoza è qualcosa di eclatante, incredibile. Sia maledetto quando si posa, sia maledetto quando si leva, sia maledetto quando mangia, sia maledetto quando beve, siano maledetti coloro che si relazionano a lui, cioè veramente una roba sia estirpata la sua radice dalla memoria della terra. Tanto per dire, insomma, che è veramente una roba devastante da leggere, sembra un testo di fantascienza. E lui dopo questa
scoperta... Oddio, non è che... Vai.
Vai, vai.
No. Un uomo era stato scacciato dalla sua stessa comunità, no?
Eh sì, era stato la comunità ebraica di Amsterdam che l'aveva trattato così. E sai qual è il sospetto? Il sospetto, perché in realtà...
No, perché non volevo che magari chi non sa pensasse che fosse una scomunica papale.
No, infatti, è stata la comunità rabbinica di Amsterdam. E sai che noi...
Lui era un converso riconverso,
esatto.
Famiglia era conversa riconversa.
Esatto, e non so se lo sai, però noi storicamente non conosciamo i motivi reali per cui quella scomunica fu così tanto violenta, anche perché fu comminata prima della pubblicazione del trattato, quindi in realtà c'era solo la circolazione di idee, e secondo alcuni storici...
Avrà sentito parlare, sarà andato in sinagoga a fare due chiacchiere.
Esatto, secondo alcuni storici c'è una testimonianza che afferma come alla prima convocazione di Spinoza dal rabbino che l'aveva formato, che era di fatto il suo maestro, il rabbino gli disse, adesso parafrasando a memoria perché non mi ricordo, però gli disse qualcosa del tipo, senti Baruch, ma che cazzo mi combini, cioè ti abbiamo formato, ti abbiamo insegnato, sei una promessa di questa comunità, e lui gli ha risposto qualcosa del tipo, ma se io non dicessi la verità e dicessi quello che piace a lei, come potrei ancora guardarmi allo specchio? E il rabbino si strappò letteralmente le vesti, e la violenza della scomunica si dice che sia stata fortemente caldeggiata proprio da questo rabbino che si era visto, era la lesa maestà, capito, di fronte alla comunità. Però vabbè, al di là di questo non vorrei parlare in maniera proprio particolare di questo, quanto piuttosto pormi una domanda. E la domanda è, che ti pongo e su cui cominciamo a ragionare, in un momento storico come quello in cui viveva Spinoza, che era un momento in cui la tollerante Amsterdam stava subendo un grande regresso, perché avevano cominciato ad entrare fondamentalisti religiosi, predicatori di ogni tipo, gente che voleva cancellare la tolleranza, la multietnicità, eccetera, eccetera. Di fronte a una cosa del genere, quanto è in diritto di un intellettuale fare come Spinoza, cioè ritirarsi letteralmente da quello che è il contributo che lui avrebbe potuto poi dare in realtà alla comunità, perché ricordiamoci che Spinoza in vita è rimasto un intellettuale a disposizione di pochissimi, e il trattato teologico-politico ha avuto i suoi effetti postumamente, quando Spinoza morì, che venne messo all'indice e cominciò a circolare in tutta Europa, al punto che nell'Ottocento abbiamo trovato copie del trattato nelle librerie dei papi, cioè rendiamoci conto.
The best advertisement is negative advertisement.
Assolutamente sì, sai che anche lì ci sono delle belle cose, è il libro che ha circolato di più in quel secolo, e i commercianti di libri toglievano la copertina del trattato, ci mettevano sopra altre copertine per farlo circolare, cose fantastiche. Però la cosa che mi interessa è questo. Spinoza avrebbe potuto, in effetti, con il suo pensiero e anche magari con il suo, possiamo dire, sacrificio, da un certo punto di vista, sacrificio perlomeno della serenità, frenare il declino che la sua epoca stava vivendo. E invece no, scelse di ritirarsi con la sua zuppetta di farro in una piccola casupola dell'Aia, e lì di fatto dimenticato da quasi tutti, fino a che poi non morì. Allora la domanda si pone, quanta è grande la responsabilità di un intellettuale che fa questa scelta? E prima di lasciarti la parola, mi viene in mente un ultimo esempio, e io so che tu la conosci, Ayn Rand, nella Rivolta di Atlante, ok? La Rivolta di Atlante è una trilogia di romanzi. E lo so che non la sopporti, per me invece La Rivolta di Atlante è una bellissima trilogia letteraria e da un certo punto di vista...
È ancora troppo giovane e ingenuo.
È probabile, cioè nel senso il beneficio del dubbio lo lascio.
Oggi tiri fuori Spinoza, mi fai queste domande e mi metti nella mia versione Peggiore, migliore, più vera.
Vai, non vedevo l'ora. E c'è questa figura nella trilogia di Atlante che è il filosofo che in realtà viene trovato a cucinare salsicce in un ristorante sperduto negli Stati Uniti. E lui a un certo punto dice questo: in un'epoca in cui nessuno vuole più la ragione, una persona di ragione deve sapersi ritirare. Allora ti chiedo quanto secondo te questa cosa è non tanto giusta, ma quanto sia utile. Tanto per la comunità quanto per sé.
Allora, giusta, utile per sé e per gli altri. Guarda, giusta non lo so, perché non vuol dire, per me non vuol dire un cazzo. Cioè, quanto è giusto che io mi fili il dito nel naso perché ho il naso che si secca? Boh, francamente
In
non lo so,
live su
però.
YouTube, peraltro, in live su YouTube.
Sì, live su YouTube. Ragazzi, cioè, avete dei problemi? Se, quando avrete un problema al naso come me, sfasciato 3 volte. Ah, quindi giusto non so, non è una categoria in questo caso che non riesco a utilizzare, ma sai perché? Perché ovviamente un giusto richiede una serie di regole condivise perlomeno fra il giudicante e il giudicato. Buon Baruch, arrivederci, cioè, non so che regole avesse lui e che regole avesse io, come regolasse la sua vita, come non regolasse la sua vita internamente, so come regolo la mia, ma quindi no, no, cioè, non in tutta onestà è
Non
un
ti
tipo di
esprimi.
giudizio che non riesco a dare.
Certo.
Storicamente lo capisco perché, e anche biograficamente, non è una scelta così strana. L'uomo era un reietto dai reietti, non è la roba più facile. Vero, Amster aveva accolto i conversi, gli ebrei che scappavano, eccetera, eccetera, cioè, non mi ricordo più, è successo un secolo prima, perché lui sta roba è 1660, una roba del genere, no? L'accoglimento dei conversi portoghesi era di un secolo prima, l'editto di Utrecht, quelle cose lì. Però poi
Esatto.
l'hanno cacciato dalla sua. Comunque questi qua vivevano nei ghetti, erano ebrei, dovevano fare certe robe anche nella tollerante Amsterdam. Insomma, non mi sembra così strano che uno a un certo punto prenda paura, aveva anche perso i soldi di famiglia, tutte quelle robe lì, insomma, ti senti un po'
E
debole.
aveva anche visto trucidare i fratelli De Witt, che erano i governatori di Amsterdam, e che loro
Bravo.
invece lo portavano in palmo di mano. Io, cioè,
Esatto,
questa è stata
scordavo, bravo,
un.
esattamente,
Mamma mia,
esatto.
trucidati
Quindi,
in
insomma, non
piazza.
era proprio una roba, hai capito? Se sei coinvolto nella vita pubblica in una comunità minoritaria, questa comunità minoritaria è come tu hai sottolineato prima, citando alcuni dei termini dell'espulsione, come si chiama in ebreo, non me lo ricordo più, erano pesanti, pesanti
He
assai.
Herem, el
Erem,
Herem.
no? Erem. Cioè, ti dicono, insomma, via. Cioè, il cane Spinosa, no? Mi ricordo, credo vagamente fosse un'espressione che usavo. E per di più sai che sei uno che non ha voglia di star zitto, che fa difficoltà a cedere, a piegarsi, a dire bugie e mentire, cioè non sei un Bruno Vespa, tanto per capire.
Guarda,
Anzi, dopo ne parliamo se c'è un attimo a
il
proposito di
paragone Spinoza-Bruno Vespa è qualcosa di
o Giuseppe
eclatante.
Conte,
Eh
scegli tu,
sì.
insomma, cioè non sei un italiano di moda. Sei uno con la schiena moralmente dritta, magari perché lo sei caratterialmente, perché il tuo cervello non riesce a sopportare l'enorme fatica, che credo costi a tutti, solo che ad alcuni costa di più, di mentire ad altri.
Sì.
Okay? Quindi sai che rischi di metterti nei guai, sai che se finisci in un dibattito o in una discussione anche solo semipubblica, cominci a spiegargli che l'anima tu non l'hai trovata e tutte queste cose qua, perché fondamentalmente è ateo. Lui, e si capisce. Lui è un grande di una fase in cui comincia la scienza moderna davvero, ormai nei pensatori da meno mezzo secolo, ed è uno dei tanti che si chiede: ma se l'anima c'è, scusate, dov'è? No, come chi era Frassica, no? Fa Ciccio Ingrassia, quella nella Marcord, te lo ricordi?
Oggi siamo di fronte a dei parallelismi da
Bellissimo,
Oscar.
c'è questa scena bellissima di Ciccio sull'albero: mio nonno fava i mattoni, mio papà fava i mattoni, non mi ricordo bene come lo dice, lui dice romagnolo, e ora che favo i mattoni anche me, la casa mia, uè, e lui dice, cazzo, è l'anima di qua, è l'anima di là, e là. Anche Descartes era posto il problema, poi l'aveva risolto, aveva fatto gli assi, ha detto, beh,
Oddio, Ciccio Ingrassia.︰ e lo spinozismo, è uno dei miei prossimi
Ciccio,
video.
Lui, Ciccio Ingrassia era lì che si chiedeva, e l'anima mia, dov'è? Quindi, ecco, la parte biografica se l'ho buttata un po' sull'umoristico, però la capisco, la capisco. Certo. La capisco anche perché in parte la vivo, io... avendo, per carità, non so, Spinoza si superparva l'Icet, eccetera eccetera, però l'idea rispetto al mio paese, alla mia comunità, di dire mandate a fanculo, io scrivo i miei libri, vivo bene, mi godo la vita, vado in montagna, cioè, c'ho tante cose da fare, tante robe per il mondo, senza di voi, sono anche più fortunato di Spinoza, non devo vivere isolato, posso vivere il mondo. E quindi tornando alla tua cosa, non lo so tra l'altro Riccardo, su questo mi sembra di un ottimismo infinito, non so se una sua presenza pubblica avrebbe, più che arrestato il declino, accelerato il processo del pensiero alto occidentale di distacco dal mito, dal pregiudizio, dal precondizionamento religioso, dalla necessità di soddisfare gli assiomi della Chiesa, che invece caratterizza il pensiero di quel tempo, che è un grande conflitto per questo, perché pensa autonomamente, comincia a sperimentare, cerca l'anima, non la trova, appunto, e non sa resistere a questa evidenza, e d'altra parte c'ha la pistola, no? Al tempo non c'era, insomma, l'archibugio e la spada del potere religioso e politico puntato, che dice guai, questi sono i paletti, questi sono i paletti, guarda che non venga fuori sta storia che Dio non c'è, che qua ti tagliamo quello che invece hai. In realtà poi quel pensiero ha vinto, Riccardo, storicamente, almeno nella fase alta, per carità, oggi tuttora miliardi di persone continuano a pensare che Dio c'è e l'anima è qua. Infatti ogni volta che mi lavo e faccio così col cotton fioc mi esce un pezzo di anima.
Quel pensiero, secondo me questo è una cosa anche storicamente interessante, quel pensiero in realtà non è che ha vinto del tutto, è che c'è un'alternanza continua, perché poi nei 100 anni successivi a Spinoza, ma forse un po' di più, nei, diciamo così, 50 anni dopo la morte di Spinoza, per i 100 anni successivi ha vinto politicamente l'altro pensiero, quindi l'epoca dell'illuminismo, eccetera, eccetera. E dopo c'è stata una recrudescenza dall'altra parte e c'è continuamente questa partita ping pong.
Sì, no, hai ragione, politicamente sì, no, io per quello l'ho chiamato pensiero alto.
Certo, certo.
Cioè, voglio dire, post-Newton nessuno più ha negato le leggi della gravitazione. A Galileo gli hanno rotto il cazzo, porra bestia, eh?
Ci sono quelli che le
ma vengono. No, ma non fra i dementi, chi se ne frega di quelli lì?
No, li abbiamo avuto al governo, no, ma cosa fra dementi?
Beh, ho detto fra i dementi, cioè, non ho mica detto. Ho ristretto il mio spazio di osservazione.
Ok.
No, questo voglio dire, capito? Nel senso che il pensiero di chi pensa, che non è tutto noia, acquisiti certi criteri, tuttora oggi uno che faccia il fisico, il biologo, il matematico, il quello che vuoi tu, e sia di fede cristiana o musulmana, Abdul El-Salam, il premio Nobel a cui ha dedicato il Theoretical Center a Trieste, era musulmano, però non aveva alcuni dubbi né sul Big Bang, né sui neutrini, cioè non andava a chiedere al Corano se c'era scritto, se doveva fare il laboratorio, certo. Il calcolo meno, ecco, questo voglio dire,
nel senso
ha vinto, poi politicamente, e forse quella è la questione che hai in mente tu, e cioè se quelli come Spinoza o appunto Super Parvalic, quelli come noi, hanno davvero un dovere di combattere continuamente questa battaglia o no.
È questo che mi...
Questa è la
mi...
domanda che
anche
tu hai.
Anche perché poi, sai, c'è...
La battaglia politica, la battaglia della discussione pubblica.
Certo, perché...
No, è quello che mi chiedi.
Sì, è esattamente quello, anche perché aggiungo un piccolo tassello. Spinoza aveva questa... Lui ripete continuamente il fatto che i suoi libri non sono scritti per la massa. Cioè Spinoza, anche lì è interessante che sia stato usato dagli operaisti, quando in realtà per tutta quanta la vita ha continuato a dire: guardate che io il trattato l'ho scritto per tutti, è un po' un libro per tutti e per nessuno, come poi echeggerà qualche secolo dopo il buon Federico. Però in realtà lui disse continuamente, cioè non è che io l'abbia scritto per la massa, perché so perfettamente che la massa rimarrà sempre su quella superstizione, su quel continuo gioco di emotività, irrazionalità, eccetera, eccetera. L'ho scritto per quelli che poi possono decidere, che in effetti poi è anche un pensiero elitista abbastanza forte quello di Spinoza da questo punto di vista. E quindi sì, c'è questo fatto, un pensiero che al tempo stesso cerca di essere molto universale, cerca di dire fondamentalmente che ogni uomo ha già in sé per sé gli strumenti che gli permettono di perseguire il bene, di fare della propria vita qualcosa di buono, e però al tempo stesso si ritira dalla scena e si rivolge soltanto a quelli che stanno un po' più su rispetto alla massa. E questo gioco abbastanza contraddittorio che trovo in Spinoza a me ha sempre affascinato tanto.
Perché lo trovi contraddittorio? Cioè, alla luce della vita che ha avuto, alla luce delle circostanze storiche e alla luce di come il policy making, chiamiamolo così, mi viene questa parola, scusami, le decisioni politiche venivano fatte al tempo, era una decisione perfettamente razionale. Al tempo, quando viveva lui, le decisioni sulla vita degli uomini, su ciò che era legale, ciò che non era legale, sulle guerre, le tasse, le facevano i potenti, le facevano l'elite. Non so se c'è buono o sbagliato, così era. Il popolo deve reagire con sommosse, ma a fronte, ma solo in casi estremi, il potere politico della non elite si esercitava con sommosse, perché poi le sommosse non erano facili, perché poi gli armati stavano con l'elite, eccetera, eccetera. Quindi se la scelta sua è razionale, nella stessa maniera che, di nuovo qua, non ci resta che fare confronti, perché il problema che poni, certo, mi rendo conto che ci abbia in mente l'epoca nostra, no? Quindi persone come noi o altri, diciamo così, che fanno un lavoro più o meno intellettuale, che pensano di avere delle idee, delle capacità di analizzare il mondo, a ognuno di noi, a seconda del suo sentire, si rivolge a strati della popolazione. Io per esempio, cioè, di nuovo, è imbarazzante, scusa, cioè, no,
però è sempre bello creare l'imbarazzo in queste chiacchierate, dai.
No, nel senso che anch'io intenzionalmente non lo nascondo, mi rivolgo a un pubblico selezionato, cioè lo dico molto, anche molto francamente, non ho tempo, voglia, capacità e non credo valga la pena. Mm-hmm. Cercare di discutere di economia o di questioni filosofiche con quel 70% della popolazione che, a cui non interessa o anche molto platealmente non ci arriva. Starà a altri tradurre certi concetti in un linguaggio che venga compreso. Ci vorrebbero dei Bruno Vespa per persone per bene invece che dei Bruno Vespa persone per male.
Questa è una grande verità, questa è una grande verità.
Io ho le stratificazioni sociali nel senso che questo, hai capito, finché sono mobili e non sono predeterminate per legge, ci credo non nel senso che ci credo come credo a dei principi, ma è un fatto.
Certo.
È un fatto, ci credo, non siamo neanche, credo che il fuoco brucia. E quindi mi adeguo.
Certo. Però d'altra parte, ecco, questo secondo me è un punto molto interessante che sicuramente non riusciremo a dirimere qui durante questa chiacchierata, potrebbe essere materiale di approfondimento per una prossima puntata. E, sai, io sono abbastanza convinto di quello che affermava ancora Cicerone, cioè il fatto che com'è il popolo così sono i suoi governanti, e mi sembra che in un certo qual modo, io adesso qui sto veramente riflettendo ad alta voce, lo lancio lì come riflessione, ovviamente anche a chi ci sta ascoltando, per magari ricevere qualche commento interessante, però questa sensazione che sia un'illusione quella di poter cambiare le cose rivolgendosi a un pubblico, tra virgolette, alto, a un'elite, per un semplice fatto. Perché proprio l'esempio di Spinoza ci ricorda che la recrudescenza religiosa, che l'inasprimento dell'intolleranza, in realtà è stata la risposta di un sentimento che covava nella popolazione di Amsterdam. Perché i grandi movimenti di violenza avvenuti in quel contesto, ma secondo me potremmo citarne anche molti altri, non sono stati perché qualcuno in alto ha deciso che. Perché quelli che sono in alto, in realtà, molto spesso non decidono autonomamente come guidare poi le masse, ma recepiscono quello che è un sentimento nella bassa pancia delle masse che poi si traduce in movimenti politici. E se volessimo... Dici di no?
No, questa visione... No, anzi, su questo sono paretiano, moschiano, quello che vuoi. No. No, nel senso che a mio avviso questo sì o no. Se vuoi lo facciamo. No. Io non ho questo semplice determinismo per cui il politico, il leader, eccetera, è colui il quale ausculta la popolazione, l'elettorato, e auscultando percepisce dove vada la maggioranza a livello istintivo e poi dice quello che la gente vuole sentirsi dire, è una favola che ci raccontiamo, ma è un'illusione di un'analisi sociologica o anche solo dei processi decisionali e storici incompleta. Anzitutto perché se così fosse, sarebbe un miracolo accaduto, non lo so, 50 anni fa, perché credo nessuno nella sua buona mente sia in grado di sostenere che, evitiamo l'esempio Hitler, che Churchill fosse semplicemente uno nella fase del passaggio Chamberlain-Churchill che interpretava meglio il sentimento delle masse inglesi di quanto lo facesse Chamberlain. No, è plateale da documenti storici, da evidenza, certo, da resistenze, che Churchill e il suo gruppo e anche il re, eccetera, eccetera, hanno fatto una scelta politica da leader e hanno convinto con strumenti retorici, con appelli, con abilità di discorso, con anche una certa capacità di mettere in piedi organizzazione, forze, simboli, questa cosa di Dunkirk, eccetera, hanno convinto grandi strati della popolazione inglese che no, che appeasement non era più il caso, che bisognava combattere. E faccio un esempio vicino che tutti conoscono, ma insomma, ce ne possono fare altri. Cioè, la popolazione spagnola del 1936 non era clerico-fascista. Franco non è uno che ha interpretato quello che le masse volevano, Franco è uno che l'ha imposto. E via andando. Francamente vale anche per De Gasperi. Cioè, il famoso giochetto degli italiani, ecco, gli italiani su questo sono particolari, no? Nel senso che la loro capacità di adattarsi, però insomma, gli italiani nel 1946 non è che si erano risvegliati all'improvviso, hanno detto, oh che bella la democrazia, la crescita economica, no?
Certo, ma sì, io l'avevo allora, così, questa... Riccardo. Allora, io non credo di avere, cioè nel senso, anche perché poi, io credo che come in molte cose complesse, in realtà qui la verità stia nelle sfumature, perché poi io credo sia comunque... Tu hai scelto l'esempio di Churchill, stai parlando di un momento di grande emergenza in cui la decisione doveva essere molto veloce. In realtà però quando tu vai ad analizzare momenti storici in cui non c'è un'emergenza politica forte... Beh, ti accorgi che comunque, non so, prendi, ma basta prendere anche l'attualità, le manifestazioni governative attuali sono la rappresentazione quasi pedissequa di quello che è il sentimento popolare, e il Giuseppe Conte di turno, sulla base di come tira il vento, ed è il vento popolare, il vento della maggioranza, decide di andare dall'una o dall'altra parte.
Ma no, l'ha cambiato lui, l'ha cambiato i media, cioè qui c'è un invece il rovescio, cioè... La relazione fra media, non ne discuteremo infatti la mattinata della domenica 6 dedicata a questo, la relazione fra sistema mediatico, potere politico ed economico ed orientamento delle persone, l'Italia è l'elemento migliore di esempio, cioè c'è stato uno spostamento nel punto di vista e nelle credenze dell'elettorato 5 Stelle e di altra parte dell'elettorato sostanziale, nella misura in cui un pezzo dell'elite ha deciso, per le ragioni, non entriamo nel ragionamento politico, non importa, di cambiare atteggiamento, e il simbolo è Conte, ha deciso di diventare da Dr. Jekyll a Mr. Hyde, o da Mr. Hyde a Dr. Jekyll, non voglio in questo caso, e questo ha influito tremendamente sull'opinione delle persone. Certo, persone come te e me informate non hanno cambiato opinione, e dall'estremo opposto le persone istericamente come dire animalmente legate all'uno all'altra l'immagine non hanno cambiato opinione, ma una fetta grande di chi guarda la TV per capirsi e si informa così, per bacco se non ha cambiato opinione, cioè è scritto ovunque, no? Cioè, sì, guarda, sì, no, per esempio, certo, l'operazione che stanno facendo attualmente i media su, ma stiamo deviando dalla questione forse biografica spinoziana sul nostro dovere di parlare, sugli sbarchi. Mm-hmm. Ti rendi conto che questi hanno occultato nell'era Savini tutto agli italiani sugli sbarchi che avvenivano e hanno informato solo quello che voleva Salvini, e cioè le tensioni in corso con le terribili Carola.
Guarda, che ci sia la manipolabilità, non c'è dubbio.
Filmati ovunque di africani che arrivano, alla popolazione festante che vogliamo se bene, ma andate a fare in culo. Cioè, ecco, Spinoza era un uomo di altra qualità umana.
Ah, beh, su questo non c'è dubbio. Sai, questa discussione mi ha fatto venire in mente, infatti finché parlavi e ti ascoltavo ho cercato una citazione, mi ha fatto venire in mente una frase che io amo tantissimo, dal Coriolano di Shakespeare, in cui a un certo punto Menenio, non lo conosci? Beh, meraviglioso.
No, cioè, so che esiste, ma non l'ho mai letto.
Meravigliosa opera, la più attuale di Shakespeare politicamente, quindi se hai 2 ore, perché te lo leggi in 2 o 3 ore, te lo consiglio. A un certo punto Menenio, che è il senatore che appoggia Coriolano per la candidatura come capopopolo, sta discutendo con altri 2 senatori. Questi 2 senatori sono Sicinio e Bruto, e sono due dei peggio stronzi, 2 iperdemocristiani che cambiano sulla base di come il sono i capi popolo loro, ok? I tribuni. E a un certo punto Menenio dice una frase che per me è proprio fenomenale. Lui dice: sono conosciuto come un patrizio eccentrico che ama la sua coppa di vin brûlé senza neanche una goccia di tevere ad annacquarla. Uno che ha il difettuccio di decidere a favore di chi parla per primo. Ecco, io credo che in realtà su questa frase qua ci sia molto di quello che stiamo discutendo. Cioè, c'è chi parla per primo, cioè chi parla prima di sapere da che parte tira il vento. Ma secondo Shakespeare, nella politica non è quasi mai così, perché perlomeno si aspetta di valutare dove tira il vento e poi si prende una decisione, e questo non esclude che poi ci sia la manipolazione di quello che è il consenso. Comunque qui, ecco, mi è venuta in mente questa citazione.
Sì, però questo è strano, allora lo leggerò, voglio capire il personaggio, perché quello che descrivi è tipico, come dire, di quelli che arrivano in seconda battuta. Ecco. Ritorniamo all'attualità, se proprio dobbiamo, sì. Ma forse dobbiamo anche ritornare un attimo alla scelta e alla domanda che hai posto all'inizio, cioè in che senso, chiamiamolo l'intellettuale o la persona che fa un lavoro intellettuale, che produce o perlomeno copia o diffonde idee, concetti, interpretazioni del mondo, ha un dovere di stare nel mondo e di non andarsene, no? E di nuovo, a mio avviso, non ce l'ha proprio brutalmente. Su questo, dal punto di vista etico, perché mi pare che tu ponga un problema etico, esiste un'etica della libertà individuale, fai di te quello,
certo,
che vuoi,
certo.
Peccato per il mondo, sì, ma di per sé e a priori non ho doveri alcuni per il mondo, se non quelli della restituzione, della compensazione. Se il mondo, ovvero gli altri, mi danno in cambio qualcosa, anche solo la soddisfazione morale in cambio del mio sforzo, e non mettono a repentaglio la mia vita e i miei stati psicologici e le mie condizioni di vita, va bene. Se me lo me, se qualcosa di questo tipo succede, io mi ritiro. Cioè, se a parlare io, dicendo le cose che dico, l'ho pensato negli anni, in questi tempi, se dicendo le cose che dico, portando avanti le battaglie che devo portare avanti, io dovessi essere a botte di querele, minacce, insulti, non mi è mai successo, qualche querela in giro c'è, ma suppongo sia completamente priva di fondamento. Però dovessi trovarmi a vivere una vita condizionata, io francamente saluto.
Certo, certo, certo. Beh sì, sì, io su questo sono pienamente
d'accordo. Non mi sento assolutamente in dovere di stare lì a combattere per la patria Italia a fronte a una banda di buzzurri che ne so, che al bar mi offendono. Cioè non c'è proprio,
certo, anche perché la vita è una sola, è sprecarla per quei buzzurri.
E ogni minuto che passa e l'ho buttato via, poi quando hai, certo, 63 anni come me, ti rendi perfettamente conto che così è. Quindi il povero Baruch, io ti dico, lo capisco. Ritornando all'oggi, al ruolo, sai, prendi uno come Renzi. Ecco, Renzi non è quel personaggio lì, devo dire, per carità, poi possiamo analizzare i suoi motivi e li analizziamo, tutti sanno quanto io sia critico, anzi abbia un certo timore di Renzi, ma non timore per reverenziare, timore perché un uomo che può fare gravi danni, a mio avviso, ha preso con me, li sta facendo, li ha fatti, ha preso con me dalla sua sete di potere, no? Però chiaramente è uno che decide lui dove deve andare, che vuole orientare la gente, c'è poco da fare.
Sì, no, questo è vero, questo è vero. Sì,
Renzi,
sì, sì. No,
perché ci magari si studia l'angolo di entrata delle sue frasi, dei suoi ammiccamenti, delle sue bugie che massimizzi l'impatto sul pubblico a cui lui vuole rivolgersi, però lo sceglie lui.
Sì. Beh, interessante, questo è un argomento su cui dobbiamo tornare, perché...
Poi sono le Carfagne, come ho detto in mente, ho visto ieri un comunicato di Carfagne stupendo, bellissimo, lascia che te lo dica, no, perché è la prova, cioè tutta questa storia di sta Carfagne, per siccome è carina, o era carina, che cavolo ne so, si scordano tutti il passato, come...
Tutti quanti si dimenticano.
Il cazzo in vita sua, oddio, ho appena detto una frase falsa,
qui mettiamo il beep,
eccetera,
poi,
eccetera, e tutto quello che è successo, che ha preso un paio di persone a farle i tweet, i comunicati stampa che sanno scrivere in italiano e ragionare, per cui gli italiani hanno deciso che la statista è la futura del centrodestra moderato. Vabbè, ma il comunicato di questa, infatti, è un capolavoro. Perché
vai,
dice,
non l'ho mica letto, ah.
non avresti dovuto, me l'ha mandata una della stampa. Allora, dice che la creazione del partito nuovo da parte di Renzi non è un problema e una minaccia per tutta la sinistra, ma lo è anzitutto e soprattutto per Forza Italia, perché Renzi viene col suo partito ad occupare l'area ideale di cui noi siamo stati i rappresentanti. Ora nota, sta dicendo che Renzi sta facendo un partito che idealmente dice le stesse cose che diciamo noi e si avvicina a noi, però, dice, è un pericolo perché ci porta via i voti. E se ci porta via i voti, ci porta via le careghe, quindi qua bisogna reagire.
Spettacolo.
Cioè, fantastica. Io ho detto, chissà se uno lo legge e lo capisce. Questa la dice, ragazzi, qua c'è uno più appariscente di noi, più bravo di noi, più mediatico di noi, che il vecchio
che ci fotte il lavoro,
non ce la fa più e ci ruba la carega, perché bellissimo, dice le stesse cose nostre e ci porta via i voti dei nostri. Fantastico,
bellissimo,
ecco, l'opposto
bellissimo.
Di Spinoza, la Carfagna è l'antispinoza.
Carfagna
epigone di Spinoza. Carfagna,
meraviglioso. Ma insomma, io credo che siamo andati lunghissimi, siamo a 40 minuti,
sì,
di chiacchierata.
Oh, Madonna,
quindi io...
Benedetto, ciao.
Ritorniamo su questo argomento perché è interessante. Voi che ci ascoltate, diffondete, iscrivetevi al canale di Liberi Oltre, a questo canale, e ascoltate il resto della Spinoza Week, perché se vi è piaciuto, se avete capito che Spinoza comunque dà un sacco di spunti per l'attualità e ne dà veramente tantissimi, beh, le puntate della Spinoza Week magari potrebbero interessarvi. Grazie a tutti quanti.
Ascolterò anch'io la Spinoza Week adesso.
Bravo. Anche perché nella puntata uscita questa mattina, noi stiamo registrando di
giovedì, sì.
Parlo del perché in realtà Spinoza non è definibile come un ateo, esattamente un ateo, leggendo l'Etica, quindi insomma magari potrebbe interessarti qualche spunto.
Ti dico brutalmente, secondo me lo è, solo certo. Che ce l'ha col panteismo, con queste cose. Ma.
Bene, ciao a tutti, buon fine settimana, ciao Mike, e non è tutto noia.
E non è tutto Spinoza ciò che...
Casino! Ciao!
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.